Allora, prima Timoteo, capitolo 1, i versetti 1 e 2. Paolo, apostoli di Cristo Gesù, per ordine di Dio, nostro Salvatore, e di Cristo Gesù, nostra speranza, a Timoteo, mio legittimo figlio nella fede. Grazia, misericordia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Signore. La volta scorsa ci siamo soffermati su questa prima parte di questa lettera, che è il saluto, che diciamo fa parte del saluto di una lettera, e ci siamo soffermati sulla figura di Paolo, perché diciamo sappiamo tante cose che ha scritto Paolo, ma di Paolo cosa sappiamo? E la volta scorsa ci siamo soffermati un po' sulla vita di Paolo, fatto in maniera molto breve, ma da quella vita siamo riusciti a ricavare tante lezioni spirituali per ciascuno di noi. Infatti abbiamo visto che prima della conversione Paolo era un acerrimo nemico dei cristiani, era un bestemmiatore, un persecutore, un violento nei confronti della Chiesa di Dio. Vedemmo anche che la sua conversione avvenne in un modo miracoloso, avvenne attraverso una visione divina. E lì Gesù lo chiamò con una voce dall'alto e lui cadde da cavallo. Ed è interessante questo cadere da cavallo, cadere per terra. In diverse parti della parola di Dio troviamo molti uomini che dinanzi alla divinità cadono a terra. È scritto ad esempio di Gesù che nel giardino del Getsemani, quando c'erano gli uomini che volevano arrestarlo, lui disse: io sono, e dice il testo evangelico, indietreggiarono e caddero a terra. Un modo per dire che dinanzi alla divinità non contano le nostre qualità, non siamo niente dinanzi al Signore. E anche uomini come Paolo dovettero cadere per terra dinanzi a Dio, riconoscere il loro essere nulla dinanzi a Dio. Ebbene, Paolo cadde, venne reso cieco. E poi il Signore stesso, nonostante avesse dinanzi un uomo del genere che aveva odiato così tanto la Chiesa e i cristiani, lo mette al suo servizio. Lo fa diventare addirittura apostolo, una persona per annunciare il Vangelo alle genti. E lo usò in maniera grandiosa. In lungo e in largo venne utilizzato quest'uomo. E Paolo si riteneva indegno di questa chiamata, tant'è che lui disse: io sono il minimo degli apostoli, anzi io sono il primo dei peccatori. Vedete, dinanzi al Signore Gesù ecco che le persone cambiano. Se prima si credevano di essere chissà cosa, caduti a terra riconoscono la loro nullità, essere delle persone minime dinanzi all'Altissimo Dio. E poi Paolo fondò tante chiese, abbiamo visto che conobbe molti credenti, amò profondamente tutti i credenti. E si diede da fare per dare un contributo utile a tutti i credenti. Lui aveva una preoccupazione tremenda. Aveva una preoccupazione, l'assillo suo fu di essere preoccupato per la salute spirituale dei credenti. Lui, mentre andava via, lasciava un gruppo di credenti che era appena nato e potevano entrare in quella chiesa tante persone che potevano ingannare quelle povere, semplici persone. E lui era assillato da questa preoccupazione per questi credenti. Cosa faranno? Cosa staranno facendo? Come andranno le cose? Era il suo pensiero, il suo assillo, preoccupato della crescita spirituale dei credenti. Era un suo assillo, una sua preoccupazione. E poi abbiamo visto che fu fedele durante tutto l'arco della sua vita. Prese un impegno con il Signore, accettò l'incarico di apostolo e lo portò fino alla fine dei suoi giorni. Fino alla fine fu attaccato alla causa del Signore. Non ci furono dei ripensamenti, non ci fu un guardare indietro. Lui guardava sempre avanti. Avendo preso quell'impegno, lo portò avanti fino alla fine. Ed è un bellissimo esempio di fedeltà al Signore. E abbiamo raccolto tante, tante lezioni utili. Ma oggi vorrei soffermare sulla figura di Timoteo, che lui qui chiama mio legittimo figlio. Cosa sappiamo di Timoteo? Chi era Timoteo? Quali furono le sue origini? Come avvenne la sua conversione? Quale fu il suo mandato, il suo lavoro missionario? Ecco, vogliamo vedere un po' alcune cose per quanto riguarda la vita di Timoteo, le sue origini. Ebbene, abbiamo che Timoteo appare per la prima volta nella parola di Dio in Atti al capitolo 16, dove ci viene detto che durante il secondo viaggio missionario di Paolo, Paolo appunto incontrò questo giovane di nome Timoteo. E ci dice che egli era nato a Listra ed è una provincia dell'attuale Turchia, e quindi è una città appunto dell'odierna Turchia. Inoltre il testo ci dice che era figlio di una coppia mista, cioè era figlio, dice il testo biblico, dice figlio di una donna ebrea credente, ma di padre greco. Di questo padre greco non sappiamo nulla, sappiamo soltanto questo, che fosse greco, e forse perché, dicono alcuni che forse probabilmente sia morto quando Timoteo era molto piccolo. E quindi abbiamo notizie soltanto della mamma e della nonna, che ci viene detto dal testo biblico che erano delle credenti attaccate al Signore. La cura del ragazzo infatti ricadde appunto sulla madre Eunice e sulla nonna Loide, e questo lo troviamo in 2 Timoteo al capitolo 1 versetto 5. Sotto la loro cura e formazione biblica fecero conoscere a Timoteo il Signore. E Paolo questo lo rivela, dicendo fin da bambino questo ragazzo imparò a conoscere le Sacre Scritture, quotidianamente, da quando era bambino fino a quando è diventato adulto. Quindi, come abbiamo visto, la mamma e la nonna si presero cura di questo ragazzo. Ed è scritto nelle lettere che Paolo ha mandato a Timoteo, troviamo dei particolari di questa famiglia credente, che sono dei particolari caratteristiche che dovrebbero contraddistinguere le nostre famiglie. Innanzitutto ci viene detto che vi era in questa casa una fede sincera. Seconda Timoteo 1,5 dice Paolo: ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e sono convinto abita pure in te. Primo elemento: una fede sincera. In questa casa c'era fede sincera. Secondo, la conoscenza delle Scritture. Sempre Paolo, in 2 Timoteo 3,15, dice: fin da bambino hai avuto conoscenza delle Sacre Scritture. Fin da piccolo. E qual è quindi la lezione che ricaviamo da questi particolari, da queste caratteristiche di questa famiglia di credenti? L'importanza dell'influenza della famiglia sui figli. L'importanza dell'influenza della famiglia sui figli. I figli guardano ai loro genitori, osservano, e soprattutto i bambini si fidano ciecamente di loro. Timoteo si fidò ciecamente del messaggio dei suoi familiari e si nutrì di esso. Osservò la loro sincera vita spirituale nel quotidiano, ricevette insegnamenti sani tratti dalle Scritture, e questo gli permise di crescere, di conoscere il Vangelo e successivamente mostrare anche lui una fede sincera. Viveva un'atmosfera ideale per arrivare a conoscere il Signore. E questa atmosfera l'avevano creato queste due donne, che fin da bambino portavano a lui le Scritture. Gli trasmettevano le Scritture, gli insegnamenti, e la loro fede era sincera. La famiglia aiuta a credere, ma delle volte dobbiamo dire che la famiglia aiuta a non credere. Purtroppo. L'esempio di vita cristiana che abbiamo ricevuto e che lasciamo è fondamentale per la nostra fede, per quella dei nostri figli. Ma quello che voglio sottolineare è che la parola di Dio ci sottolinea è che quella fede era sincera. Che vuol dire sincera? Vuol dire che era vera, non ipocrita, non finta. La fede della nonna di Timoteo, della mamma di Timoteo e di Timoteo stesso era genuina, vera, sincera, non presentava falsità né inganno. E gli attori greci di un tempo venivano chiamati ipocriti, perché il significato ipocrita è colui che mette una maschera e poi interpreta un personaggio a teatro. Non è lui quella persona, ma sta interpretando un personaggio. Mette una maschera. Sceso dal palco, non c'ha più la maschera ed è un'altra persona. Allora dice Paolo, la tua fede non è come quella di quegli attori che si presentano davanti al pubblico e devono interpretare un personaggio. No, la tua fede è genuina. Tutti i giorni, tutti gli istanti della tua vita è vera, vera, genuina. Non ci sono delle contraffazioni. E perché sottolineava questo Paolo? Perché purtroppo nella chiesa dove era Timoteo, in Efeso, c'erano delle persone che non erano genuine, non erano vere. C'erano alcuni, e questo termine alcuni lo ripete per 6 volte Paolo, che non erano dei credenti veri, perché purtroppo avevano portato in questa assemblea delle dottrine false, credevano alla dottrina dei demoni, non credevano alla deità di Cristo, perdevano tempo nelle favole, nei racconti e non nelle cose concrete della fede. Dice Paolo che alcuni di quelli, appunto, credevano a quella che falsamente si chiama scienza, e alcuni di quelli che la professano, dice sempre Paolo, si sono allontanati dalla fede. C'erano dei chiacchieroni che portavano delle informazioni false e non si attenevano alle scritture. Non era una fede sincera, non era una fede vera, genuina, ma quella di Timoteo era vera, sincera. Quella della nonna e della mamma era una fede sincera. Chiaramente la fede è personale, non basta nascere una famiglia di credenti per diventare credenti, assolutamente no. La fede è personale, ognuno deve fronteggiarsi con il Signore, prendere un impegno con il Signore, o accettarlo come salvatore della propria vita, o rifiutarlo, ma la scelta è personale. L'atmosfera familiare aiuta, ci permette di arrivare al Signore, di conoscere, di essere tutelati, protetti, ma non è fondamentale per la salvezza, perché la fede deve essere personale e quella fede deve essere sincera, vera, genuina. La famiglia aiuta. Io mi ricordo quando ero un ragazzo che, vedendo i miei genitori leggere la parola di Dio la sera, loro lo leggevano anche la mattina, ma la sera, prima di addormentarsi, lo facevano tutti i giorni. Questo inculcò in me, nelle mie sorelle, anche questa abitudine. Cioè, noi ricevemmo, guardandoli, questa sana abitudine di concludere bene la giornata. Cosa succede oggi? Che prima di addormentarci non guardiamo la parola di Dio, ma guardiamo il WhatsApp, Instagram, le notizie, le mail, e ci addormentiamo con queste cose del mondo, anziché addormentarci con la parola di Dio, ci addormentiamo con le cose del mondo. E la parola di Dio è categorica. Cosa dice il Signore? Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. Quindi, qual è il mio messaggio che lascio a casa? Cosa leggono i miei figli di me? Cosa vedono? È importante lasciare un buon esempio a casa. È importante lasciare un buon esempio. Cosa faccio quando sono a casa? Dico ai miei figli di leggere la Bibbia e io non la leggo? Devo leggere prima io la parola di Dio. E poi loro devono vedere che io sono coerente con quello che dico e con quello che faccio. Riflettiamo quanto sia importante il nostro esempio per i nostri figli. Se desideriamo, e questo è sicuro, che i nostri figli diventino dei credenti, facciamo la nostra parte. Diamo un buon esempio. E poi rimettiamo tutto nelle mani del Signore. È Lui che poi convincerà di peccato, di giudizio e di giustizia. Queste sono le origini di Timoteo, ma poi la sua conversione. Alcuni pensano che la nonna e la mamma di Timoteo siano diventate credenti durante il primo viaggio di Paolo a Listra. E sembra che furono le due donne a portare alla fede Timoteo. perché durante il secondo viaggio, come abbiamo già letto, Paolo giunse in questa chiesa e vide un giovane discepolo, quindi era già diventato un credente, un giovane discepolo di nome Timoteo, figlio di una donna ebrea credente ma di padre greco, e di lui, pensate bene, ascoltate bene, di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano a Listra e a Iconio, Atti 16:2. Era un discepolo e di lui rendevano buona testimonianza i credenti della sua chiesa e i credenti della chiesa di un'altra città. Era un giovane. E la sua buona testimonianza di giovane serio, maturo, attaccato al Signore, si era già sparsa un po' ovunque. Una buona testimonianza. Grazie al lavoro spirituale di queste due donne, Paolo, quando incontrò Timoteo, era già un discepolo e di lui rendevano buona testimonianza appunto i fratelli. È quello che si è verificato, non so se vi ricordate, quello che Paolo dice a proposito dei credenti di Tessalonica. Primo capitolo di Tessalonicesi, Paolo dice: voi, parlando di questi credenti, siete diventati imitatori nostri del Signore, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti. Vedete, sia della Macedonia che della Caia, da voi la parola del Signore ha echeggiato, non soltanto nella Macedonia e nella Caia, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne, perché essi stessi raccontano come vi siete convertiti, eccetera, eccetera. Questi credenti erano dei credenti veri e avevano lasciato una buona testimonianza e i credenti parlavano di loro, proprio come accade per Timoteo. Una buona testimonianza. Qual è la seconda lezione che ricaviamo da questo particolare? Che è bello vedere i credenti che lasciano una buona testimonianza. È bello sentire da altri che quel credente è davvero un uomo di Dio, una donna di Dio. È davvero bello ascoltare questo, lasciare una buona testimonianza in ogni luogo, in ogni luogo. È molto importante ricevere e dare una buona testimonianza sia in chiesa sia verso le persone di fuori. Pensate che la buona testimonianza è un requisito che fu uno dei primi. Vi ricordate in Atti capitolo 6, bisognava scegliere degli uomini per aiutare delle vedove che erano rimaste senza un aiuto pratico. Nessuno si preoccupava di queste vedove, erano lasciate da sole. Ebbene, dovevano scegliere sette uomini, per potersi dedicare a queste donne. Il primo requisito che si vide in questi uomini fu la buona testimonianza. Cioè, anche per un lavoro semplice come quello di portare del cibo, un aiuto ad una vedova, non poteva essere fatto da chiunque, ma da uomini che dovevano avere una buona testimonianza. Persone leali, serie, attaccate al Signore. Fu questo un requisito. Un requisito degli anziani e dei diaconi è la buona testimonianza. E se leggiamo gli Ebrei capitolo 13, vediamo come tra gli eroi della fede, appunto, la fede testimoniò di buona testimonianza di questi uomini. Quindi la buona testimonianza è un frutto di una vita attaccata al Signore, di una fede attaccata al Signore. Quindi, come abbiamo visto, la buona testimonianza è qualcosa che coinvolge tutti i credenti. Tutti dobbiamo rendere e lasciare una buona testimonianza. Dice la Bibbia che noi siamo chiamati a camminare in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Timoteo ricevette una buona testimonianza dagli altri e questo fu un attestato di fiducia per quanto riguarda Paolo. Dovendo scegliere un giovane, scelse questo giovane che aveva una buona testimonianza, che era attaccato al Signore e alle Scritture. E così anche noi, ciascuno di noi, deve lasciare una buona testimonianza di ciò che è a quelli tra i credenti, ma anche tra quelli che sono nel mondo. Perché è la buona testimonianza che porterà le persone a credere, ad avvicinarsi al Signore, a incuriosirsi del Signore. Terzo, abbiamo visto le origini, abbiamo visto la conversione e ora vediamo come Timoteo collaborò con Paolo. Paolo stesso lo chiama mio collaboratore. Paolo era stato fortemente attratto da questo giovane, abbiamo visto, ne parlavano tutti bene. Poi lui ha constatato che era anche un discepolo fedele, aveva una fede sincera, aveva una conoscenza della parola di Dio e volle portarselo con sé nei suoi viaggi missionari. Si era separato da Barnaba, aveva con sé Sila, Marco aveva rinunciato ad andare con Paolo, ecco fu l'occasione per prendere con loro anche Timoteo. Quindi si formò un nuovo gruppo, Paolo, Sila e Timoteo. E fu un lavoro enorme. Lo vediamo nella parola di Dio che fu un lavoro missionario che andò a Berea, ad Atene, a Corinto, a Gerusalemme. In questi luoghi vediamo sempre la presenza di Timoteo. Con Paolo e Sila iniziò un viaggio missionario, iniziò il suo lavoro missionario. E poi lo troviamo ancora a Filippi, dopo che Paolo venne scarcerato. Ma non solo accompagnò Paolo, Timoteo venne anche delegato da Paolo. Cioè Paolo mandava Timoteo nelle assemblee dove lui non poteva andare. E non lo mandava per fare numero, ma per risolvere dei problemi. Cioè, doveva essere capace Paolo di affrontare le situazioni spirituali in quella chiesa. Cioè lo mandava lì dove c'erano i problemi. E ricordo, era un giovane, ma era un giovane maturo, serio, saldo nelle scritture. E Paolo si fidava ciecamente di mandare questo giovane lì dove c'erano dei problemi e lì dove lui non ci poteva andare. Doveva appunto rimproverare, ordinare, confermare i credenti nella fede e farlo, ripeto, tenendo conto della sua giovane età. Era giovane, eppure lui andò. Quale fu la caratteristica, l'elemento che attraverso il quale venne preso seriamente dai credenti? La sua buona testimonianza. Proprio perché aveva una buona testimonianza, i credenti dovevano chiudersi la bocca dinanzi a lui. Non potevano dire nulla. E Timoteo fece tutto questo lavoro per il Signore. Quindi Timoteo fece così e divenne una persona su cui Paolo poteva contare. Venne delegato a Corinto, a Filippi, a Tessalonica, ad Efeso. Era diventata una persona matura, matura nella fede, affidabile, seria. E poi nel suo lavoro anche lui conobbe il carcere. Anche lui conobbe il carcere. C'è scritto, ci viene detto in Ebrei capitolo 13, lo scrittore ci informa che sappiate che il nostro fratello Timoteo è stato messo in libertà. Con lui si viene presto, vedrò a vedervi. Anche il carcere ha conosciuto questo giovane. Non solo ha collaborato con Paolo nei viaggi missionari, non solo è stato delegato ad affrontare situazioni difficili e risolverle nelle chiese, conobbe anche il carcere. In tutto questo, in tutte le lettere di Paolo, non sentiamo mai la voce di Timoteo, cioè una rinuncia, una ribellione, un rimprovero, un rifiuto. Niente. C'era ubbidienza silenziosa. Faceva e basta. Ubbidiva e basta, senza replicare. Ma io sono giovane, dove mi mandi? Sai bene che io non posso. Lui andava e metteva in atto quanto Paolo gli chiedeva di fare. Egli, si potrebbe dire, aveva un cuore mite, tranquillo, mansueto, che ubbidiva al Signore. Chi è l'esempio di mitezza e di misericordia e di mansuetudine? È il Signore Gesù, il quale lui stesso dice: imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. Mansueto ed umile di cuore. Il cuore di Gesù è mansueto, è umile, è mite. E noi siamo chiamati ad avere le qualità di questo cuore del Signore Gesù, mansueto ed umile, quando siamo incaricati di fare qualcosa per l'assemblea. Farlo e basta, nel silenzio, con un cuore mansueto, con un cuore umile. Siamo chiamati a fare tante cose? Cuore mansueto e umile. Siamo chiamati a fare una cosa? Cuore mansueto e umile, perché è il cuore di Gesù. E come fece Gesù? Noi siamo chiamati a imitarlo. Imparate da me, dice Gesù. E devo imparare da lui. Quarto, la caratteristica di Timoteo è che cercava gli interessi di Cristo. Abbiamo visto che ha fatto di tutto Timoteo, però aveva una sua caratteristica che Paolo fa emergere nelle sue lettere. Ad esempio in Filippesi, al capitolo 2, versetto 20, parlando di Timoteo, dice a questi credenti di Filippi: io non ho nessuno di animo pari al suo. Mamma mia. Io non ho nessuno di animo pari al suo, che abbia sinceramente a cuore quello che vi concerne, poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Ecco, Paolo, senza nessun problema, mette davanti a tutti, dicendo: guardate, nessuno è come Timoteo. Lui si preoccupa, si interessa di voi. E perché si interessa di voi? Perché i credenti, essendo di Cristo, Paolo, Timoteo facendo così, si stava interessando di Cristo, faceva gli interessi di Cristo. Se mi interesso dei credenti, non finisce lì. Mi interesso perché so che loro sono figli di Dio e sono preziosi. E quindi sto facendo gli interessi di Cristo. Non è una cosa gravosa. Adesso è qualcosa di piacevole interessarsi di tutti i credenti, di preoccuparsi della salute fisica, della salute spirituale dei credenti, perché sono di Cristo. E facendo così sto facendo gli interessi di Cristo. Dovremmo un po' allargare la nostra mente e non guardare sempre il pratico, il terreno. Se faccio una cosa è perché poi alla fine tornerà utile al Signore. È una grande lezione che riceviamo da Timoteo. E come si fa ad essere come Timoteo e come Paolo? Come si fa ad arrivare ad essere affezionati dei credenti, a preoccuparci di loro? Semplicemente vivendo una comunione stretta con il Signore, una comunione piena col Signore. E lo si può fare nella preghiera, nella lettura della parola di Dio quotidiana, nella comunione fraterna e nel servizio. Queste semplici cose che conosciamo benissimo, ma che sono da fare, produrranno in noi, ed è lo Spirito Santo che produrrà in noi, questo interesse per i credenti, la cura per i credenti, la preoccupazione per i credenti. Chiediamoci: i miei interessi sono quelli di Cristo? Poi vediamo che vi era un legame vero e affettuoso tra Paolo e Timoteo, e Paolo anche qui lo fa emergere con degli aggettivi particolari quando scrive a Timoteo, dicendo ad esempio, primo particolare, lo chiama mio legittimo figlio nella fede. Bella frase, mio legittimo figlio nella fede. E quando scrisse questa lettera Paolo a Timoteo, erano già passati 15 anni della loro conoscenza, si conoscevano benissimo. Paolo ha avuto modo di conoscere in tutti questi anni le qualità di questa persona, la fede sincera di quest'uomo, la sua obbedienza silenziosa, tutte queste caratteristiche che abbiamo già analizzato. E quando gli scrive, lo definisce mio legittimo figlio nella fede. Cioè, oltre a sottolineare il fatto che Paolo sia stato un padre spirituale per Timoteo lungo tutti questi anni, vuole mettere in evidenza che Timoteo era un vero e genuino figlio nella fede, per distinguerlo dai credenti nominali che erano presenti in quella chiesa, per distinguerlo da questi professori formali e dagli ipocriti perché erano presenti nella chiesa di Efeso. Timoteo era un vero cristiano, un vero credente, un sincero predicatore, e ricevere questa testimonianza da Paolo dimostrava appunto una grande stima che Paolo aveva nei confronti di Timoteo. Ma poi c'è un secondo aggettivo che Paolo usa per testimoniare l'affetto che c'erano tra i due. Quando scrive ai Corinti, in Prima Corinzi al capitolo 4, dice: vi ho mandato Timoteo, che è mio caro e fedele figlio nel Signore. E poi nella seconda Timoteo inizia la lettera dicendo a Timoteo mio caro figlio. Non è un aggettivo così buttato lì per caso, no. dicendo caro verso Timoteo, voleva appunto evidenziare l'affetto profondo che c'era tra di loro, un caro. Ed è lo stesso termine che tradotto in greco prende la parola dal agape, che vuol dire appunto diletto, vuol dire amato, stimato, adorato, degno di amore. Di tutti gli amici di Paolo, con l'eccezione forse di Luca, che viene chiamato l'amato amico di Paolo, Timoteo era considerato anche, oltre ad essere figlio legittimo, viene chiamato anche amato figlio, fedele e leale. C'era un amore profondo tra i due, sincero, vero. Nella seconda epistola a Timoteo leggiamo che Paolo fu imprigionato una seconda volta e, venendo a sapere che per lui sarebbe stata la fine, perché di lì a poco ci sarebbe stato appunto la sua morte, scrisse da Roma a Timoteo, che era in quel tempo ad Efeso, e gli dice, chiedendogli in maniera affettuosa di andare da lui, e dice: abbi cura di venire presto da me, abbi cura di venire presto da me. Il fatto che in quel periodo, a detta di Paolo, nessuno si è trovato al suo fianco, ma che tutti lo avessero abbandonato e che solo Luca era con lui, e che scrisse queste parole a Timoteo, testimoniano appunto il grande affetto che c'erano tra i due. Vieni presto da me, vieni presto, vieni presto. E poi troviamo delle frasi commoventi, quando dice proprio all'inizio della seconda Timoteo: ringrazio Dio ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere giorno e notte, ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia. Vedete, un uomo della statura di Paolo, un uomo che viveva una comunione intensa con il Signore, eppure aveva bisogno di vedere questo giovane per essere riempito di gioia. Timoteo era la persona che avrebbe ricolmato di gioia la vita di Paolo. Vedete come era importante questo giovane nella vita di Paolo. L'ultima lezione è: tutti possiamo essere utili a tutti. Tutti possiamo essere utili a tutti. Ciascuno di noi può essere un Timoteo per ogni credente, anche per coloro che hanno una lunga esperienza cristiana. Ognuno di noi può essere utile a tutti. Tutti possiamo essere un Timoteo per un fratello, per una sorella. Ci sono molti credenti che vivono nella loro solitudine. Sì, si attaccano al Signore, alla Sua parola, ma molti desiderano delle volte parlare con qualcuno di cui possono fidarsi, con cui possono confidarsi, sfogarsi, pregare con loro, leggere la Bibbia insieme, passare del tempo con loro. Ci sono tante persone che hanno bisogno di questo, non lo dicono. Un po' di tempo fa abbiamo parlato dei doni che lo Spirito Santo ha fatto alla Chiesa, e parlammo del dono di ministero e di esortazione, cioè doni particolari che lo Spirito Santo ha dato a delle persone per occuparsi di altri credenti che hanno bisogno di essere affiancati, di essere aiutati, di essere incoraggiati, e hanno questo dono in maniera spiccata per fare questo lavoro, e sono degli aiuti per questi credenti. Ma io credo che tutti i credenti, chi più chi meno, devono avere questa predisposizione di essere un Timoteo per gli altri credenti, per essere un aiuto, di aiuto, fare una telefonata, chiamare, sapere come sta, interessarsi, pregare per loro e passare, chiedere se vogliono passare del tempo con noi. Essere un Timoteo per gli altri. Un uomo come Paolo aveva bisogno di Timoteo per essere riempito di gioia, e ciascuno di noi può essere un aiuto, può riempire di gioia un altro credente, un'altra credente. Quindi Timoteo, come Paolo, ci fornisce diversi spunti di riflessione di come deve essere la nostra vita cristiana. La prima lezione, abbiamo visto, è l'importanza dell'influenza della famiglia sui figli. Cosa leggono i miei figli quando sono a casa? Cosa vedono in me? Cosa sono per loro? Attenzione all'esempio che lasciamo in casa. Diamo dei loro consigli, buoni consigli, siamo di esempio per loro e poi rimettiamo il tutto nelle mani del Signore. Seconda, l'importanza di lasciare un buon esempio nella Chiesa e nel mondo, una buona testimonianza di noi ovunque siamo. La gente ci guarda e ci giudica se quanto diciamo corrisponde anche ad uno stile di vita coerente. Terza lezione, l'importanza di mostrare le qualità del cuore di Gesù. In ogni servizio che facciamo nella Chiesa, mostrare le qualità del cuore di Gesù, un cuore mansueto ed umile. Quarta lezione, l'importanza di cercare gli interessi di Cristo. I credenti sono di Cristo, interessarmi di loro sto facendo gli interessi di Cristo. Si deve sviluppare in ciascuno di noi questo interesse per la Chiesa, perché è la volontà del Signore. E il quinto punto è, tutti noi possiamo essere un Timoteo per tutti i credenti, cioè riempire di gioia gli altri credenti. Che sia così, per me e per ciascuno di voi. Amen.